Bene, allora vogliamo continuare le riflessioni che abbiamo iniziato sul vero progresso spirituale. La volta scorsa abbiamo detto, non voglio fare una ripetizione, che il progresso significa avanzare, significa crescere, significa migliorare. Ed è un obiettivo importante che ogni credente si deve prefiggere, perché la Scrittura ci parla proprio di questo. Un credente che nasce di nuovo, una persona che nasce di nuovo, beh, verte verso il progresso. Se no, se non andiamo avanti, andiamo indietro. E abbiamo visto come il progresso spirituale, o meglio, dobbiamo dire il vero progresso spirituale, beh, è molto completo. È completo perché? Perché prima di tutto progredisce nell'espansione del Vangelo, progredisce a livello personale e progredisce anche a livello collettivo. E come dicevo, il progresso è qualcosa di fondamentale nella vita del credente, anche la società che è intorno a noi pensa a progresso, no? E sapete, sto vedendo sempre di più come in Italia ci stiamo americanizzando, perché quando si parla di progresso allora cerchiamo di fare gruppo e si cerca a un certo punto di dire siamo tutti una famiglia. Stamattina abbiamo fatto la prima riunione di lavoro e ci hanno fatto vedere un video dove c'era la titolare che stava su una barca al timone e diceva salite tutti su questa barca, no? E poi alla fine si concludeva dicendo siamo tutti una grande famiglia. Poi abbiamo finito la riunione e tutti quanti ci siamo lamentati. È però questo, è però quello, è però quell'altra. Che grande famiglia, è vero? Questa è un'apparenza. Ma perché si vuole andare verso il progresso, e giustamente affinché ci possa essere un vero progresso anche nelle aziende, beh, è importante che tutti quanti siano concordi, siano d'accordo. Però sappiamo che questo è impossibile nella società. Ma nella vita spirituale è possibile questo o non è possibile? Beh, certo che è possibile, il Signore ci chiama a questo. Ed è bello vedere come l'Apostolo Paolo, soprattutto nella lettera ai Filippesi, scrivendo a questi credenti, a questa chiesa, in modo particolare parla proprio del progresso, perché effettivamente era una chiesa che progrediva nelle cose del Signore, una chiesa su cui poteva fare riferimento. E questo è bello, sapete, quando abbiamo dei credenti al nostro fianco su cui puoi fare riferimento, no? Puoi fare affidamento. Avere la consapevolezza che puoi dire a quel credente, puoi dire a quella sorella, ho bisogno di questo e subito si è pronti. Beh, questo c'era nella chiesa di Filippi. Però l'Apostolo Paolo sollevò un problema che stava nascendo in questa chiesa. Abbiamo detto la volta scorsa che c'erano due sorelle, Evodia e Sintiche, che purtroppo non sempre erano d'accordo tra di loro, anzi c'era un disaccordo. E questo uno diceva, vabbè, sono fesserie, tanto non è che andiamo tutti d'accordo, dai, non è che ci possiamo volere tutti bene. Ma la scrittura dice, non è proprio così. Sapete, questo è un grande problema. La scrittura ci fa capire che questa potrebbe essere un'arma pericolosa nelle mani di Satana, perché quando Satana, lo vediamo anche nella scrittura, non riesce ad attaccare dall'esterno, allora comincia ad attaccare dall'interno. E come potrà esserci un progresso, come ci insegna la scrittura, a 360 gradi, se non si è d'accordo, se non si va d'accordo? Allora come si può andare d'accordo sempre in una chiesa? Come possiamo essere sempre concordi in una chiesa? E proprio in questo capitolo 2 ci sono delle indicazioni che ci danno un aiuto, che ci fanno capire tutto questo è possibile. Allora, vogliamo leggere Filippesi capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Per Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Amen. Credo che sia uno dei passi, dei capitoli più letti e più meditati dai credenti, perché troviamo proprio l'esempio della persona di Gesù Cristo. Beh, mi sono chiesto come possiamo investire proprio crescendo nel promuovere il progresso spirituale. Ci vogliono tre fondamenti. Qui leggiamo proprio tre pilastri su cui possiamo dire, ecco, se io metto come pilastri nel progredire, nel progresso spirituale, questi tre aspetti, queste tre verità, allora sicuramente sarà un vero progresso. Dico un vero progresso perché non dobbiamo pensare al progresso solamente quando vediamo qualche conversione, non dobbiamo pensare al progresso solamente perché magari andiamo avanti da tanto tempo, o chissà qualcos'altro, qualcosa che magari noi abbiamo catalogato come progresso, ma dobbiamo pensare al progresso, al vero progresso, quando andiamo concordi con quello che la parola ci insegna. Vedete quante volte si parla di unità, un medesimo pensiero, un medesimo spirito. E non è solamente nella lettera ai Filippesi che si parla di questo, ma in tante lettere il Signore sottolinea questo aspetto. Gesù stesso sottolinea questo aspetto fondamentale affinché ci possa essere un progresso. Allora mi sono chiesto come possiamo fare, quali sono questi tre pilastri? Beh, una è l'esperienza, abbiamo detto la volta scorsa, una è l'unità e l'altra è l'umiltà. Troviamo proprio l'esempio per eccellenza dato dal nostro Signore Gesù Cristo. E vedete, questo primo pilastro, quello dell'esperienza, è qualcosa che ci dobbiamo ricordare. Paolo è come se stesse dicendo, cari fratelli e care sorelle, se noi vogliamo incamminarci verso questa via del progresso spirituale, allora dobbiamo prima di tutto non dimenticare. E io mi rendo conto, non so se anche voi, nella vita spirituale è importante ricordarci quello che il Signore ha fatto per noi. Sapete, nell'Antico Testamento spesso Mosè diceva, ricordatevi, spesso i profeti dicevano, ricordatevi, ma di cosa si devono ricordare? Si devono ricordare di quello che il Signore aveva fatto a loro personalmente, dei benefici che aveva portato nella loro vita, per la loro vita, e stiamo parlando del popolo di Israele, nonostante non sono stati fedeli al Signore, e diceva, ricordatevi, e questo mi ha fatto riflettere, cioè è vero. Ma anche noi spesso, con molta facilità, ci dimentichiamo le cose. C'è un detto, no? Noi cosa facciamo? Ci dimentichiamo il bene che ci viene fatto e ci ricordiamo il male invece che ci viene fatto, è vero? Allora è molto importante ricordarci il bene che il Signore ci ha fatto quando noi gli abbiamo fatto del male. Perché? Perché questo ci permetterà di fare in modo che il progresso spirituale possa essere un vero progresso spirituale. E infatti l'Apostolo Paolo qui dice, ecco, diverse volte, se voi siete stati consolati in Cristo, no? Dice proprio il primo versetto, ho spiegato la volta scorsa, non vuole mettere dei dubbi nel cuore dei credenti, non sono affermazioni dubitative, ma piuttosto vuole portare il credente all'esortazione, anche al rimprovero, e a dire, fratelli, ma vi ricordate quello che è successo nella vostra vita? Affinché ci possa essere una comunione tra di noi che possa promuovere il progresso, è fondamentale che noi ci ricordiamo quello che è accaduto nella nostra vita. E il primo punto che ci ricorda, possiamo leggerlo anche in questo modo, questi versetti, poiché siete stati consolati in Cristo, qui leggiamo incoraggiamento, dicevo la volta scorsa che proprio nella luce si dice consolati, ed è la stessa parola che troviamo in Giovanni capitolo 13, versetti 13 e 14, Giovanni capitolo 14, versetti 15 e 16, dove Gesù Cristo a un certo punto dice ai discepoli, ecco, io vi manderò, il Padre vi manderà un altro consolatore, vi manderà un consolatore che vi parlerà di me, dice lui, starà sempre con voi. Cosa vuol dire questo? Cosa ci dobbiamo ricordare noi? Che il Signore ci ha dato lo Spirito Santo? Io credo che il Signore voglia dire proprio questo. Ricordatevi che il Signore vive nella vostra vita. Fratelli, a volte capita che ci dimentichiamo, è vero. A volte capita perché presi da tante cose ci dimentichiamo che il Signore è nella nostra vita. Ma cosa vuol dire ricordarci che il Signore è nella nostra vita? Beh, nel mondo, quando viviamo fuori da questo contesto, ecco, stiamo attenti a quello che facciamo perché il Signore lo dobbiamo glorificare. Ma parliamo invece nel contesto ecclesiale. Nel contesto ecclesiale è importante che noi dobbiamo ricordarci che il Signore è nella nostra vita. E cosa vuol dire che il Signore è nella nostra vita? Vuol dire che il Signore si deve sentire a suo agio, vuol dire che lo Spirito Santo deve potersi muovere in completa e in piena armonia. Vuol dire che il Signore, lo Spirito Santo, deve apportare una trasformazione nella nostra vita. E questa trasformazione ci porterà a vivere in un modo completamente diverso anche tra di noi. Perché il Signore Gesù Cristo, quando è stato in mezzo a noi, in che modo si comportava? È bellissimo vedere la tenerezza che Gesù Cristo ha usato nei confronti dei discepoli che spesso e volentieri erano gnocchi come noi. È vero? Ma lui usa tenerezza. Dice, ricordatevi, non solo, ci chiama anche un po' la responsabilità. Oh, il Signore è dentro di voi, ha cambiato la vostra vita, ha cambiato la nostra vita. E se ha cambiato la nostra vita, allora cambia anche tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che noi facciamo. Poi ancora dice, poiché avete ricevuto, leggiamolo sempre sotto questa forma, poiché avete ricevuto conforto d'amore. Quando ti capita un fratello che ti fa passare la pazienza, un fratello che magari si comporta in un modo non spirituale, ecco, noi facciamo fatica a sopportare, capita a tutti noi. Dobbiamo dire questo, no? Come facciamo fatica a volte a sopportare nel mondo, spesso capita anche nel nostro ambiente. Però qua dice, ma attenzione, dice, se avete ricevuto conforto d'amore, se vi è qualche conforto d'amore, ma potremmo leggere, poiché vi è conforto d'amore, beh, allora dobbiamo anche noi avere un conforto di amore nei confronti degli altri. Cioè dobbiamo ricordarci di questo conforto di amore che il Signore ha avuto nei nostri confronti. Quando leggiamo in Luca, capitolo 18, versetto 13, vi ricordate la parabola del pubblicano, no? Il fariseo e il pubblicano. È bello perché il pubblicano si batteva il petto. Si batteva il petto perché? Perché si sentiva indegno davanti al Signore. Dice, non alzava nemmeno il capo. E a un certo punto Gesù dice, bene, i suoi peccati, i peccati di quel pubblicano, gli sono stati rimessi, ma del fariseo non sono stati rimessi. E dicevo, mi ricordo io il conforto d'amore che il Signore ha avuto nei miei confronti? Cioè, vuol dire questo peso che Lui ha tolto dal mio cuore? In questi giorni ancora la testimonianza, no? Qualcuno ha detto, mi sono reso conto che quando mi sono inginocchiato davanti al Signore, un peso mi è stato tolto completamente, no? Anche la testimonianza che abbiamo ascoltato di mio suocero, no? Dice che c'era sto peso che lo schiacciava, dice, sto peso è stato tolto. Vuol dire che il Signore ha portato un conforto di amore a te. Allora, fratelli, non dimentichiamo che il Signore ci ha confortati con il suo amore. Perché questo? Perché allora io potrò confortare anche i miei fratelli, avvicinarmi ai miei fratelli. Sapete, è molto bello questo, no? Mi faceva riflettere, dicevo, Signore, mamma mia, se noi ci comportassimo come Gesù, allora altro che se noi cresceremmo. Cresceremo veramente in un modo meraviglioso, perché cominceremmo a capire i nostri fratelli e le nostre sorelle in un modo completamente diverso. Avremmo un approccio diverso, e non solo con i nostri fratelli e sorelle, ma anche con le persone che ci stanno intorno. E sicuramente la parola sarà più efficace. Un terzo aspetto, sempre, che dobbiamo ricordare, l'esperienza, vedete, l'esperienza non va mai dimenticata, poiché avete comunione di spirito, dice, se c'è qualche comunione di spirito, no? Poiché avete comunione di spirito. Beh, possiamo dire che effettivamente è vero. L'Apostolo Paolo dice, ma perché voi non avete comunione con il Signore? Ma certo che ce l'avete, siete credenti, no? E cosa porta la comunione con il Signore nella nostra vita? Questo è importante quando ci mettiamo a meditare la parola di Dio. In quel momento stiamo avendo comunione con il Signore. O quando ci mettiamo a pregare, in quel momento stiamo avendo comunione con il Signore. Ma cosa ci sta trasferendo il Signore in quel momento? Cosa ci sta insegnando questa comunione? Beh, noi sappiamo che chi ha comunione con lo Spirito vive spiritualmente, vive per lo Spirito. Chi invece non vive per lo Spirito vive per la carne. Ma noi che siamo credenti, se veramente viviamo questa comunione, la viviamo, la dobbiamo vivere, no? Altrimenti dobbiamo avere veramente dei grandi punti interrogativi. Cosa succederà nella nostra vita? Se non la manifestazione di un carattere spirituale, che ci porta ad amare i nostri fratelli. Quando dico amare anche i nostri fratelli, dobbiamo dire anche ad abbassarsi. Infatti, poi il secondo pilastro è proprio questo, è l'abbassamento, è la comunione. E poi vediamo ancora se vi è qualche tenerezza d'affetto e compassione. Anche qua mi veniva in mente un altro episodio che troviamo nei Vangeli, un'altra parabola. Vi ricordate la parabola del re che a un certo punto dice, boh, voglio fare i conti, e chiamò il suo servitore e cominciò a fare i conti. E ne trovò uno che aveva tanti, tanti debiti, la parola parla di una cifra spropositata, è vero? Però quando questo si è messo lì a piangere, si è inginocchiato davanti a lui, ha detto, guarda, te li darò, no? Te li darò. Questa aveva moglie e figli. Il re cosa fa? Si è mosso a compassione. Ha capito veramente il problema che aveva questa persona e gli condonò tutto. Ma cosa ha fatto quest'uomo? Non ha fatto la stessa cosa, non ha avuto compassione. Allora vedete com'è importante, dice l'Apostolo Paolo, se queste cose, e ripeto, non sono dubitative, ma sta dicendo, poiché queste cose voi le state vivendo per esperienza, e ci dobbiamo chiedere, ma noi le stiamo vivendo per esperienza? Perché potremmo anche non viverle per esperienza, eh? Perché per viverle per esperienza vuol dire che allora ci deve essere una comunione con il Signore che ci fa sperimentare queste cose e poi ce le fa manifestare. Ecco l'importanza dell'esperienza. E quando la viviamo con esperienza, cari fratelli, ciò che cambia non è l'informazione, ma ciò che dà la formazione è quando noi viviamo per esperienza, vero? Questo è uno dei pilastri fondamentali. Non dimentichiamo l'esperienza che viviamo ogni giorno con il Signore. Se non viviamo questa esperienza, non potrà esserci un vero progresso spirituale. È fondamentale questa esperienza che si è vissuta, perché saranno proprio queste verità che noi assaporiamo davanti al Signore e viviamo con il Signore che ci permetteranno di vivere in un modo veramente cristiano che al Signore piace. Un secondo pilastro su cui si poggia proprio il progresso spirituale è l'unità. Fateci caso, Paolo prima parla di questi aspetti e dice voi fratelli che state vivendo questi aspetti, giusto? Visto che siete credenti. Adesso c'è un altro aspetto importante che non dobbiamo dimenticare. E qual è? L'unità. E ci insegna attraverso un versetto che cosa? Che dobbiamo amare i nostri fratelli e dobbiamo avere stima dei nostri fratelli più di noi stessi. Il grande problema e la grande arma che usa Satana è proprio questo. Perché? Perché la nostra natura purtroppo ci porta a dire, questo non capisce niente, io so tutto. Noi sappiamo sempre tutto. Senza renderci conto, attenzione, qui stiamo parlando proprio della nostra natura, senza renderci conto noi ci sentiamo sempre migliori degli altri. Ma quando invece ci mettiamo ai piedi del Signore, e viviamo quell'esperienza, o meglio, quando quell'esperienza è un forte ricordo nella nostra mente e nel nostro cuore, noi non diremo siamo i migliori, ma diremo Signore, tu hai avuto compassione di me, Signore, tu hai avuto pietà di me. Capite? Allora cominceremo a capire il valore di un fratello. Vi siete mai chiesto quanto vale un fratello? Quanto vale Mario? Quanto vale Daniele? Quanto vale Aurora? Ci siamo mai chiesti? Eppure il Signore dà un prezzo. Nella scrittura noi vediamo che il Signore dà un prezzo, ma a volte noi deprezziamo i nostri fratelli o deprezziamo noi stessi, eh? Attenzione. E questo non porterà al progresso. Deprezzare vuol dire disprezzare anche. Ma il Signore dice, per me è un grande valore. Leggiamo in Ezechiele che dice che l'uomo ha un grande valore, l'empio vale tantissimo, no? Per il Signore. Leggiamo nel Nuovo Testamento che il Signore cosa ha dato? E dice, non è morto, l'Apostolo Pedro dice, non è morto, non ha pagato per i nostri peccati con cose preziose, con oro, argento e altro, ma col suo prezioso sangue. E nell'Epistola ai Corinzi l'Apostolo Paolo ricorda, dice, attenzione, la nostra vita è stata pagata a caro prezzo. Allora come possiamo noi non amare il nostro fratello, non stimare il nostro fratello più di noi stessi? Come possiamo noi deprezzare il valore che Cristo ha dato e che Cristo dà a un nostro fratello, a una nostra sorella? Se questo si mette in atto, cari fratelli, allora ci sarà un progresso. Allora non diremo salite sulla nostra barca, siamo una grande famiglia, ma diremo noi siamo un corpo e al timone c'è il Signore che ci guida. E allora lì avremo lo stesso atteggiamento che ha il Signore. E questo è veramente un altro aspetto importante. E l'Apostolo Paolo parla dell'unità, perché vedete, in una chiesa così come quella di Filippi, ci sono due sorelle, come dicevo la volta scorsa, che erano sorelle che amavano il Signore. Perché a volte non ci rendiamo conto, non stiamo parlando che Satana attacca solamente magari quelli che sono carnali, più superficiali, no? No, è andato ad attaccare sorelle che erano un punto di riferimento nella Chiesa. Allora vedete come preme proprio Paolo su questo aspetto. E un ultimo esempio che porta, un esempio disarmante per ognuno di noi, dobbiamo dire, non solo per la Chiesa di Filippi, è proprio quello di Cristo. Ci porta l'esempio di Cristo. A un certo punto dice, beh, adesso va bene. Pensate all'esperienza, pensate al fatto di amare i vostri fratelli più di voi stessi, come dice anche Prima Corinzi capitolo 13, è molto bello, no? Dobbiamo amare, l'amore ci porta a stimare proprio i nostri fratelli, anzi ad abbassarci proprio davanti a loro. E poi c'è proprio l'esempio di Cristo. Quale esempio ci ha dato il Signore? E questo è un esempio che noi dobbiamo avere sempre davanti a noi. Perché dobbiamo avere davanti a noi? Perché qua nessuno può dire, fino a un certo punto, nessuno può dirlo, perché Cristo non l'ha detto. Perché noi arriviamo a quella parola, fino a un certo punto, poi non ce la faccio più. E invece no. Fino a un certo punto vuol dire che noi non faremo, non avremo, non promuoveremo mai un progresso spirituale, ma andremo indietro. Vuol dire che ci mettiamo nell'angolo e fermiamo una chiesa intera a volte, oppure una chiesa intera che non va come dovrebbe andare. E l'Apostolo Paolo parla in questi versetti, dal versetto 5 al versetto 11, proprio del Signore Gesù Cristo. Dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Lo stesso pensiero. Quali sono i nostri pensieri nel nostro cammino spirituale? Quali sono i nostri pensieri nella Chiesa? In che modo ragioniamo? In teoria più si sta insieme, no? Vedete anche voi nell'aspetto matrimoniale. Io vedo che io e mia moglie ci siamo sposati giovani, perciò molte cose le capiamo subito al volo, no? Ci capiamo l'uno con l'altro, le pensiamo allo stesso modo. Questo succede anche in una Chiesa. Quando si attinge dalla stessa fonte, e l'Apostolo Paolo parla di un medesimo spirito, un medesimo pensiere, allora si ha tutti quanti lo stesso pensiero. E qua dice, non abbiate il pensiero del fratello o della sorella, ma abbiate lo stesso pensiero che è stato in Cristo Gesù. E sapete che non è stato quello di mettersi dietro un pulpito, che non è stato quello di apparire più grande di tutti gli altri, non è stato quello di essere un re e di essere servito, ma tutto il contrario. Ci ha dato un grande esempio. E la prima cosa che ha fatto, cosa dice? L'incarnazione. Lui è venuto sulla terra, è sceso, si è abbassato. Ci sarebbe tanto da dire, ma non mi voglio prolungare. Sarebbe bello qualche volta la domenica mattina soffermarsi su questi aspetti, no? E riflettere. Il fatto di venire sulla terra non è stato un weekend che il Signore ha voluto passare, un weekend di 33 anni. No. Stiamo parlando di Dio creatore che è dovuto scendere. Ha preso un corpo. Dice Giovanni, il Verbo si è fatto carne. Il Signore che prende un corpo e si fa addirittura, come dice in Ebrei capitolo 2, inferiore agli angeli. Beh, io non lo so, eh. Però quando uno scende un attimino dal piedistallo di una posizione, attenzione, non è facile. Quando uno ha sotto tante persone, quando uno ha il potere su tante persone e a un certo punto fa due passi indietro, non è facile. E qui ci troviamo davanti al Creatore che prende un corpo, si limita esattamente come un uomo. E fratelli, noi come viviamo nella Chiesa? Siamo pronti a fare un passo indietro? E se facciamo un passo indietro, come ci sentiamo? Stiamo in silenzio? Parliamo. Quando vediamo l'esempio di Gesù, Gesù si è anche abbassato. Disprezzato dagli uomini, cosa ha fatto? Ha parlato? Non ha detto niente. È stato in silenzio. Perché? Perché c'era il progresso del Vangelo, che è la salvezza di tutta l'umanità. Eppure è stato in silenzio. Non riusciamo a stare in silenzio? O no? eppure noi non siamo nessuno, lui era. Un terzo aspetto che porta alla nostra attenzione l'Apostolo Paolo, che è venuto come servo, poteva benissimo essere re. Quante persone hanno riconosciuto che comunque lui aveva tutte le caratteristiche del re, e quando parlavano con lui dicevano: ma non è lui? Ma certo che è lui, ma mi sembra proprio lui, è proprio il re. Eppure lui non è venuto come re, ma è venuto come servo. E noi siamo pronti a servire? O vogliamo servire? O vogliamo comandare? A volte succede questo, no? Adesso non so, la scrittura non ci descrive quale sia stato il motivo di discussione fra Evodia e Sintiche. Non lo dice, no? Ma qual è? Siamo pronti a volte a dire: preferisco ubbidire. L'importante è vediamo dove andiamo, no? L'importante è che ci sia un progresso. Oppure no, voglio comandare. No, devo dire la mia. Il Signore è stato proprio in silenzio, è venuto come un servo, ha ubbidito e ha accettato la propria sofferenza senza ribellarsi, senza nessuna ribellione. E poi vediamo che cosa è successo. Il Signore è stato glorificato, non poteva rimanere nella morte, perché lui era perfetto, lui è perfetto. Nella glorificazione del Signore noi vediamo le nostre promesse avverarsi. Anche noi un giorno risorgeremo. Però, cari fratelli, cosa impariamo da tutto questo? Vedete, è importante. Noi, la nostra vita è indirizzata verso un percorso di progresso spirituale oppure no? Cos'è che blocca a volte il nostro progresso spirituale? Cos'è che mina il nostro progresso spirituale? Come viviamo noi nella Chiesa? Lo stiamo incentivando? Siamo motivo di, voglio dire, portare avanti questo progetto? Oppure no? O ci lamentiamo? Dice l'Apostolo Paolo: stiamo attenti. Se noi dimentichiamo, se noi non siamo uniti, come ci dice la parola, e se noi non mettiamo davanti l'esempio perfetto che è Cristo, allora sarà un grande problema. Guardate Gesù, gli ultimi giorni, cosa fa con i discepoli? Dice: venite qua, sedetevi, e gli ha lavati i piedi. Avete visto cosa vi ho fatto? Ma perché proprio alla fine del suo ministero? Perché proprio alla fine del suo ministero dice: sedetevi, vedete cosa ho fatto? Lui è il grande esempio. Vedevo stamattina dei versetti che ci parlano proprio dell'esempio. Cristo, l'esempio perfetto. Cristo, l'esempio che dobbiamo avere davanti a noi. Allora il progresso, in fondo a quella via, c'è proprio Cristo. Cristo che ci dice: camminate dove ho camminato io, le stesse orme. Allora ci sarà questo. E fratelli, noi abbiamo bisogno di tutto questo, sapete? Quando non c'è progresso, quando non siamo persone che vogliono andare avanti verso un progresso spirituale, diventiamo dei pesi. Io parlo per me, ripeto, non voglio additare a nessuno. Diventiamo dei pesi, diventiamo fastidiosi. Non andiamo avanti come il Signore vuole che noi andiamo avanti. Ma invece quando c'è un progresso spirituale, allora vedete che siamo ottimisti, no? Siamo sempre ottimisti. Quando si fanno le riunioni, abbiamo fatto le riunioni pratiche, logistiche, è vero? Diciamo: sì, però se c'era sta cosa qua, andiamo avanti, perché si vede sempre l'obiettivo spirituale. Ci si migliora, ma qual è lo scopo? Il progresso. Che il Signore veramente ci aiuti e che possiamo avere davanti a noi sempre il ricordo di quello che è l'esperienza che noi viviamo. E impariamo a ricercare le esperienze davanti al Signore, esperienze che poi ci porteranno a vivere in un modo diverso nelle nostre chiese, con i credenti, ma anche con i non credenti. Esperienze che ci portano all'unità, esperienze che ci portano a dire: Signore, perdonami, io mi sono lamentato, ma tu sei stato zitto, che grande esempio che sei per me. Che il Signore veramente ci aiuti. Amen.